Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Ich habe Probleme nicht mit den Christen oder mit den Juden. Ich habe Probleme.
Non ho problemi né con i cristiani e tantomeno con gli ebrei. Io ho problemi con i fondamentalisti, siano essi cristiani, ebrei o musulmani. Quindi ho qualcosa contro l'Islam politico, contro i sionisti evangelicali e contro gli estremisti di destra ebrei che distorcono la religione per dire: questa è la nostra terra e voi qui non vi vogliamo.
Das ist unser Land und ihr habt hier nicht verloren.
Aref Hajjaj, di origine palestinese, da 60 anni vive in Germania con sua moglie svizzera, originaria del Ticino. Pubblicista, presidente del Forum palestinese di Bonn, è stato interprete e traduttore per il Ministero tedesco degli Affari Esteri. Viene regolarmente invitato ad intervenire negli studi televisivi e radiofonici del mondo germanofono. Recentemente ha pubblicato una colonna sulla Neue Zürcher Zeitung, in cui ha esplicitato il suo approccio pragmatico alla questione palestinese, contro ogni ideologia. Aref Hajjaj, che si descrive come un musulmano laico, ad Ascona domenica scorsa era ospite dell'Amicizia Ebraico-Cristiana, dove ha tenuto una relazione dal titolo «Escalation a Gaza e in Cisgiordania, vie d'uscita dall'Apocalisse». Ad ascoltarlo, presso la Chiesa Evangelica Riformata in Viale Monte Verità, una quarantina di persone, tra cui una coppia di ebrei, venuta appositamente da Zurigo per l'occasione.
Bhebba, bakra, bakra, bhebba, taishni kammarra, tu'tulni malyum marra. شو بحب وبكره هالبلدة فيكي عشر لغات ولا أي لغة تحكي منطق كل ما فكر أرحل من البلدة بلاقيش كفاية وساع لذكرياتي في هالشنطة.
Buongiorno e buona domenica da Gael Curtens. I fatti sono ormai di dominio pubblico. Si parla di carestia indotta e di violazione sistematica del diritto internazionale umanitario. Le accuse sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ormai fior di esperti indipendenti considerano l'azione del governo di Benjamin Netanyahu di natura genocidaria. Ad Aref Hajjaj ho chiesto: cosa andrebbe fatto adesso, subito, per fermare questa guerra?
Ohne einen massiven Druck auf Israel sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, den Krieg.
Senza una forte pressione su Israele non c'è alcuna possibilità che la guerra finisca. Gli europei possono lanciare un appello dopo l'altro, ma questo non farà finire la guerra. Soltanto gli Stati Uniti d'America sarebbero in grado di far finire il conflitto esercitando una forte pressione sul governo israeliano. Netanyahu non darà ascolto a nessun'altra potenza mondiale.
Ansonsten würde Netanyahu auf keine andere Macht dieser Welt hören.
La comunità internazionale ha fallito?
Absolut, weil die internationale Gemeinschaft hat sich bisher.
Assolutamente sì, perché finora la comunità internazionale si è interessata poco, se non dal punto di vista umanitario, della situazione dei palestinesi, ignorando però l'aspetto politico. Soltanto adesso si cominciano a riconoscere i palestinesi come fattore politico, e ciò avviene perché siamo di fronte a crimini di guerra a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Ci si sta rendendo conto che questa situazione può subire un'escalation estremamente pericolosa, non soltanto per i palestinesi e per la popolazione ebraica di Israele, ma anche per la pace nella regione e per la sicurezza internazionale. Purtroppo la comunità internazionale non ha il potere per agire. Quel potere è unicamente nelle mani degli Stati Uniti.
Aref Hajjaj è un fautore della resistenza non violenta, quella che si iscrive nel solco della tradizione di Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. Nato 82 anni fa, nel 1943 a Jaffa, sul Mediterraneo, sotto l'allora mandato britannico, Aref Hajjaj è un sopravvissuto alla Nakba, la catastrofe in arabo, che coincide con la fondazione dello Stato di Israele, con l'espulsione di circa 700.000 palestinesi dalle loro terre. Aref Hajjaj, lei allora aveva 5 anni. Cosa ricorda di quel periodo?
Schwammig kann ich mich erinnern an die Vertreibungsreise vom Hafen von Jaffa in Richtung Beirut.
Ho dei vaghi ricordi della fuga dal porto di Jaffa col barcone verso Beirut, in Libano. Eravamo 5 figli, io ero il più piccolo, e mia madre. Mio padre era morto prima. In particolare mi ricordo il chiasso e la tensione su quel barcone pieno zeppo di persone. Non so quanto sia durata quella traversata. Invece mi ricordo perfettamente le condizioni agiate in cui vivevamo a Jaffa. Nulla a che vedere rispetto a quello che abbiamo trovato poi a Beirut. Per fortuna non siamo finiti in un campo profughi, ma da bambino sentivo nettamente che la nostra situazione economica era peggiorata.
Das habe ich gespürt, dass es nach unten gegangen ist.
Si parlava del fatto che un giorno sareste tornati a casa.
Als Kind mit 5 Jahren habe ich mir natürlich über solche abstrakten Dinge keine Gedanken gemacht.
Ero un bambino di 5 anni. Queste per me erano cose astratte. Ma in seguito mi è stato riferito che la maggior parte dei palestinesi credeva che si trattasse di uno spostamento temporaneo. E si pensava che presto, nel giro di qualche settimana o mese, sarebbe stato possibile far ritorno a casa.
In unsere Heimatorte zurückgehen.
Ad Ascona, Aref Hajjaj invece ci torna spesso. Domenica scorsa, invitato dall'Amicizia Ebraico-Cristiana, è intervenuto per l'ottava volta, la seconda dopo il 7 ottobre 2023, entrato tristemente nella storia con il terribile massacro perpetrato da Hamas contro la popolazione civile israeliana. Hajjaj anche questa volta ha fornito chiavi di lettura sulle atrocità perpetrate dall'esercito israeliano a Gaza e nei territori occupati, non senza criticare le leadership palestinesi, Hamas e Fatah, che lui dice essere corrotte e ormai senza più alcuna legittimazione democratica.
حياتنا نزلنا للأرض أمي تقولي قوم ارمي النرد وبعده فيش بخ أمي تقولي قوم كل يوم يوم في حرب بعده تقولي قوم
مكانك بين النجوم قوم.
L'amicizia ebraico-cristiana di Ascona esiste sin dalla metà del secolo scorso. In tutta Europa le amicizie ebraico-cristiane nascono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. L'atto fondativo di questa nuova era del dialogo tra ebraismo e cristianesimo contro ogni antisemitismo avviene in Svizzera nell'estate del 1947. Un centinaio di ebrei e cristiani di diverse confessioni provenienti da 19 paesi si incontrano a Selisberg, nel canton Uri, con lo scopo di cambiare radicalmente l'approccio delle chiese cristiane all'ebraismo. Dopo la Shoah, lo sterminio nazifascista degli ebrei, si trattava di mettere i cristiani di fronte alle proprie responsabilità. Oggi, in tutta la Svizzera, c'è ancora una decina di gruppi locali di amicizie ebraico-cristiane.
Dopo la Seconda Guerra, un punto importante sono le tesi di Selisberg, Canton Uri, tesi che dicono che il cristianesimo non si può pensare senza il ebraismo, vuol dire Gesù era un ebreo, i suoi genitori erano ebrei, i suoi amici erano ebrei, il suo messaggio ha le sue radici nel Primo Testamento, come noi diciamo nella Bibbia degli ebrei. Questo è oggi comune, almeno nella teologia è chiaro.
La pastora evangelica Dorothea Wiman, ormai in pensione da circa 12 anni, presiede l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Ascona, la cui particolarità sta non solo nel creare ponti tra religioni, ma anche tra lingue e culture. Per motivi demografici oggi non vi sono più ebrei attivi, ma la programmazione degli eventi continua ad essere fortemente improntata a quel bagaglio culturale e religioso, come spiega la pastora Wiman.
Abbiamo un programma molto vasto, vuol dire argomenti della teologia ebraica, teologia cristiana, della cultura, letteratura, musica, poi della filosofia, della storia e anche temi dell'ambiente politico e sociale. Proviamo di fare sempre di più anche in italiano, proviamo.
Però è anche vero che ad Ascona esiste, c'è ancora una comunità germanofona evangelica di un certo rilievo per motivi di tradizione di questo posto.
È chiaro, da noi il tedesco è molto comune e si può vivere ad Ascona senza una parola di italiano e perciò è chiaro anche le nostre offerte sia nella chiesa evangelica di Ascona sia nell'ambito dell'amicizia ebraico-cristiana sono in tedesco, ma non solo. Abbiamo relatori di diverse origini, da Italia, dalla Svizzera interna, dal Nord, Germania, Austria e anche dal Ticino, è chiaro.
Insomma, un programma non solo interreligioso, ma anche con una forte impronta internazionale. Il momento storico che stiamo attraversando, con l'aumento di un nuovo antisemitismo e tutte le incertezze che questo genera nelle comunità di fede, ha reso nuovamente molto importante la riflessione sul dialogo ebraico-cristiano, a cui da anni si è aggiunto anche l'Islam, come mi spiega in tedesco Dorothea Wiman.
Der Dialog, die Beschäftigung mit Themen rund das Miteinander von Christen und Judentum ist also dringend nötig. Dazu rückt mehr und mehr die dritte monotheistische Religion, der Islam, ins Blickfeld. Entsprechend haben wir regelmäßig in Ascona auch Angebote, bei denen es den Islam geht, seine Philosophie, seine Theologie, seine Geschichte. Damit ist aus dem Zweierdialog ein Dreierdialog geworden.
Dal dialogo a due, dice la pastora Wiman, si è passati al dialogo a tre, con la riflessione anche sulla filosofia, la teologia e la storia dell'Islam. Ma torniamo ad Aref Hajjaj, ospite domenica scorsa dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Ascona, intervenuto sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, allargando però anche lo sguardo a tutta la regione medio orientale. Aref Hajjaj ritiene limitante e polarizzante la dicotomia che da una parte vede solo il terrorismo islamico e dall'altra solo il nazionalismo messianico di matrice ebraica. Per contrastare la propaganda, il discorso, dice, va deideologizzato, ma soprattutto la bussola deve essere il diritto internazionale.
Wenn ich heute die Ereignisse sehe in Gaza und in der Westbank, insbesondere in Gaza, bei diesen kriegsverbrecherischen Aktionen der Israeli, bei so vielen toten Menschen, vor allem toten Kinder, Zerstörung.
Quando osservo ciò che avviene a Gaza e in Cisgiordania, ma soprattutto a Gaza, con i crimini di guerra perpetrati da Israele, le tante morti, soprattutto di bambini, e la distruzione del 90% delle infrastrutture, dico che finché le persone saranno maltrattate, discriminate e oppresse, nemmeno gli ebrei avranno pace e sicurezza. Nella società israeliana distinguo una maggioranza radicalizzata, molto nazionalista e in parte fascista. C'è però anche una minoranza all'interno della quale ho molti amici che vivono in Svizzera, in Germania, in Austria, ma anche in Israele, una minoranza che è costituita da persone razionali e umanitarie e che dicono che dobbiamo trovare un accordo, che dobbiamo migliorare la comunicazione tra di noi. Infatti non c'è alcuna comunicazione, perché da un lato i palestinesi sono considerati terroristi e dall'altro gli israeliani sono considerati aguzzini che opprimono e vessano i palestinesi. Ma l'assoluta priorità, la prima esigenza, è che i palestinesi vengano trattati in modo umano, altrimenti all'interno della società palestinese nasceranno movimenti ancora più radicali persino più estremisti di Hamas. E non credo che sia nell'interesse di Israele. La palla è in mano agli israeliani. Devono proporre una soluzione giusta e globale.
Der Ball ist im israelischen Tor. Die Israeli müssen eine gerechte und eine umfassende Lösung anbieten.
Refa Hajjaj, io sono cresciuta nella consapevolezza che il conflitto israelo-palestinese non è un conflitto religioso. Ma ora vediamo che c'è una radicalizzazione religiosa degli attori politici in tutti i campi, sia ebraico che islamico, e persino in quello cristiano. Basti pensare ai cosiddetti cristiani sionisti statunitensi, tra l'altro attualmente al potere, e che sostengono Israele in questa guerra. E allora le chiedo, la guerra in Israele e Palestina si è trasformata in una guerra religiosa? La religione è parte del problema?
Die Religion ist ein Teil und nicht der Hauptteil des Konflikts. Die Religion spielt sicherlich
La religione è una componente del conflitto, ma non la componente principale. La religione ha sicuramente un ruolo, ma va evitata la distinzione tra palestinesi musulmani e palestinesi cristiani. Pur appartenendo a due religioni diverse, subiscono in egual misura i meccanismi repressivi della politica israeliana. La religione svolge un ruolo dal punto di vista culturale. Ciò significa che i musulmani si sentono musulmani palestinesi e gli ebrei si sentono ebrei israeliani. Ma credo che il pericolo provenga da una minoranza di entrambe le parti, una minoranza che usa la religione come uno strumento per raggiungere i propri obiettivi. Si considerino, per esempio, Ben-Gvir e Smotrich, due nazionalisti religiosi. Si richiamano alla Torah, alla Bibbia ebraica, e dicono «Questa è la nostra terra, appartiene soltanto a noi». Questo nazionalismo esclusivo genera ulteriore escalation. Ovviamente anche tra i palestinesi ci sono musulmani estremisti. Direi che sono una minoranza, ma fanno molto rumore e sono corresponsabili dell'inasprirsi del clima generale. Ma per la maggioranza, in entrambi i popoli, la religione svolge un importante ruolo culturale e non ha un ruolo politico decisivo.
Die Religion spielt für die Mehrheit beider Gesellschaften eine kulturell wichtige Rolle, aber nicht eine entscheidende politische Rolle.
Se la religione è un problema nella misura in cui viene strumentalizzata, certamente per ora non sembra essere parte della soluzione. Guardiamo alle chiese cristiane. Qui le valutazioni e le opinioni sul da farsi divergono. Tutte d'accordo sulla necessità di garantire aiuti umanitari a Gaza, certo, ma sembra l'unico denominatore comune. Intanto, le chiese cristiane in Medio Oriente, sul fronte politico e in parte anche teologico, in tutti questi mesi si sono sentite abbandonate da gran parte delle chiese sorelle in Occidente, re, secondo loro, di non aver fatto sufficiente pressione sui propri governi. Gaza City sta per essere conquistata dall'esercito israeliano e proprio in questi giorni il Patriarcato greco-ortodosso e il Patriarcato latino di Gerusalemme, in una dichiarazione congiunta, hanno fatto sapere che il clero e le suore delle chiese greco-ortodosse e cattoliche di Gaza City rifiutano l'evacuazione e lo fanno per prendersi cura di coloro che sono impossibilitati a spostarsi. E qualche giorno fa Israele ha congelato tutti i conti bancari della Chiesa greco-ortodossa di Gerusalemme, cui appartiene circa la metà di tutti i cristiani palestinesi, e che denunciano un tentativo di eliminare il cristianesimo dalla Terra Santa. Sul fronte del Consiglio Ecumenico delle Chiese qualcosa si è mosso lo scorso giugno. L'organismo mondiale, che ricordiamo ha sede a Ginevra e raccoglie 350 chiese anglicane, ortodosse ed evangeliche in tutto il mondo, ecco, in una presa di posizione ufficiale ha accusato Israele di praticare un sistema di apartheid nei territori palestinesi occupati. Non senza fare la dovuta distinzione tra il popolo ebraico e le azioni del governo di Israele. La dichiarazione chiede la fine dell'occupazione da parte di Israele e l'attuazione di sanzioni mirate, disinvestimenti ed embarghi sulle armi, nonché meccanismi di responsabilità. Chiede cioè di agire. Non bastano più le parole. Ebbene, le reazioni contrarie in seno alle stesse chiese membro del Consiglio Ecumenico non si sono fatte attendere. Tra le primissime a prendere le distanze è stata la pastora Rita Famos, presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, seguita a ruota dalla presidente della Chiesa Evangelica in Germania, la vescova luterana Kirsten Fers. Per loro la fattispecie dell'apartheid non si addice alla complessità della situazione sul territorio, ma soprattutto non aiuta a tenere aperto un canale di dialogo con le realtà ebraiche. Di fronte a queste divergenze, Dorothea Wiemann, presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Ascona, si augurerebbe maggiore discussione non solo a livello delle dirigenze ecclesiastiche, ma anche all'interno delle comunità locali.
Penso nelle chiese e soprattutto nelle comunità questi temi, secondo me, qualche volta mancano. Alcuni di questi temi sono così importanti che si deve sempre riflettere sia nei culti, sia nei gruppi, sia in altre situazioni, e questo mi manca veramente un po'.
Per fortuna esiste l'Amicizia Ebraico-Cristiana qui in Ticino, dove si possono aprire intanto degli spazi.
Sì, proviamo almeno di farlo. Anche noi non possiamo discutere tutti i temi, ma proviamo, e proviamo di essere veramente molto aperto in diverse direzioni, in un modo che anche così la gente e noi tutti abbiamo la possibilità di creare una opinione propria.
Un'esigenza, quella di vederci più chiaro, anche espressa da alcuni partecipanti all'incontro.
Non si capisce più niente, la situazione è incredibile.
Le idee sono confuse, la fonte delle informazioni non è sempre chiara e forse non affidabile. E questo qui è uno del posto.
Hachai porta sempre, non so, una informazione equilibrata. In confronto, per esempio, con i media, tu leggi una volta qualcosa lì, qualcosa là, e bisogna sempre mettere insieme le cose. E lui fa un po' come una presentazione globale.
Ad Aref Hajjaj ho chiesto un commento sulla diatriba interna all'ecumene globale.
Ich halte die Haltung der evangelischen Führungen in beiden Ländern, ich kann nur von der Schweiz und von Deutschland sprechen, weil ich die Verhältnisse einigermaßen kenne, für schrecklich einseitig.
Considero l'approccio delle due chiese evangeliche. Posso solo parlare della Svizzera e della Germania perché conosco meglio la situazione. Ecco, lo ritengo tremendamente unilaterale. Il loro atteggiamento tradisce una doppia morale, un doppio standard. Entrambe le chiese evangeliche, quando non c'entrano né Israele né l'ebraismo, sono inequivocabilmente dalla parte dei deboli.
Allora denunciano catastrofi umanitarie,
condannano la violazione dei diritti umani e così via. Soltanto quando viene toccato Israele, ecco che percepisco questa unilateralità, che si tratti della signora Famos in Svizzera o della dirigenza della Chiesa Evangelica in Germania, lo considero un segno di mancanza di credibilità. Sono sicuro che la maggioranza dei cristiani evangelici non è d'accordo con la politica israeliana ufficiale. Per far cambiare opinione alle dirigenze ecclesiastiche, cosa deve ancora succedere a Gaza? Personalmente ho cercato di contattare la signora Famos. Le ho scritto chiarendo la mia posizione di palestinese indipendente e moderato. Da allora è passato almeno un anno, ma a tutt'oggi non ho ricevuto risposta.
Quindi per lei è apartheid?
Ja, es ist eine Apartheid und die radikalen Juden, ob in Israel oder außerhalb, lehnen diesen Begriff total ab und sind zutiefst beleidigt, wenn man ihn benutzt.
Sì, è apartheid. Ma gli ebrei estremisti, in Israele o all'estero, respingono totalmente questo termine e si sentono profondamente offesi quando viene utilizzato. Ma il modo in cui Israele tratta i palestinesi, siano essi cristiani o musulmani, è palesemente diverso da come viene trattata la maggioranza ebraica del paese. E quindi chiamarlo apartheid, sia in senso proprio sia in senso traslato, è appropriato. La pulizia etnica è una forma di apartheid. È una tendenza razzista disumana che afferma la superiorità di un popolo su un altro. Ci sono estremisti di destra come Smotrich che alludono alla deportazione addirittura dei cosiddetti palestinesi israeliani, gli arabi di nazionalità israeliana. Se questo non è razzismo, se questo non è apartheid, allora mi spieghi che cosa si debba intendere per apartheid.
Wenn das keine Apartheid ist, dann müsste man mir erklären, was soll man verstehen unter Apartheid?
Aref Hajjaj, lei conosce bene la Svizzera, è sposato con una ticinese. Per lei la soluzione dei due stati non è realistica, piuttosto propone un modello federale ispirato alla Confederazione Elvetica.
Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Ich persönlich war immer gegen die Zwei-Staaten-Lösung, weil ich der Meinung bin, dass es wieder eine Zerstückelung.
È un po' il mio chiodo fisso. Personalmente sono sempre stato contro la soluzione dei due stati perché significherebbe una nuova frammentazione della Palestina storica che è già piccola e frammentata. Ho sempre sostenuto la necessità di uno Stato unico in cui tutti abbiano uguali diritti e doveri. Attualmente una buona parte di questo Stato è sotto occupazione, ma siccome il mondo intero non riesce ancora a concepire lo Stato unico, preferisce la soluzione dei due Stati. Ma se si dice A, bisogna anche dire B. Come creare questo nuovo Stato palestinese? Intanto sono necessarie relazioni pacifiche tra palestinesi e israeliani, è chiaro, ma il principale ostacolo alla soluzione dei due stati sono gli insediamenti dei coloni. Senza uno sgombero sostanziale con scambio di territori, parliamo di qualcosa di irrealizzabile. Soprattutto adesso che Smotrich ha annunciato la costruzione di nuovi insediamenti che divideranno il nord della Cisgiordania dal sud. Sta facendo di tutto per rendere impossibile la creazione di uno Stato palestinese. Tutti questi capi di Stato e di governo che sostengono la soluzione dei due Stati non hanno però il coraggio di dire che ciò comporta l'assoluta necessità di un sostanziale sgombero degli insediamenti.
Eine substanzielle Räumung der Siedlungen muss unbedingt stattfinden.
Signora Judge, cosa si augura per il suo popolo?
Also ich wünsche meinem Volk einen gerechten Frieden.
Auguro al mio popolo una pace giusta, che permetta ai palestinesi di vivere nella prosperità e in condizioni normali. Sottolineo che la normalità è ciò che auspico quale obiettivo ultimo per i palestinesi.
Das höchste Ziel für die Palästinenser.
صراحة متاع كلهم ضدنا احنا واحنا مش معانا معك رقم ناسا الو ناسا معك ابو النفار حول حول سامع مجموعة شمسية تمن كواكب اعترفوا فينا ككوكب تاسع والله بنصر الشعب عايش مع انه كل شي حوالينا قاطع وبعد مش راح كاره البلد كاره ما في اصعب من كلمة بكره لما تطلع من قلب عاشق بحبها بكرهها بكرهها وبحبها تعيشني كم مرة تقتلني مليون مرة بحبها بكرهها.
In conclusione, alla pastora Dorothea Wiemann ho chiesto:
guardando avanti, cosa propone l'amicizia ebraico-cristiana nelle prossime settimane qui ad Ascona?
In settembre abbiamo un ospite che era già diverse volte da noi, professore di teologia Rainer Kessler di Francoforte. Il tema è l'esperienza della violenza e la fede in Dio. E un'altra conferenza in settembre con pastore Paolo Tonina. Lui parla anche di nuovo dell'antisemitismo e chiede quali sono le radici.
Grazie a Dorothea Wiemann e ad Aref Hajjaj per il tempo a noi dedicato. Grazie a voi che siete rimasti sintonizzati su Rete 1. Questa era l'ultima puntata monografica dell'estate. Da domenica prossima, Chiesa in diretta torna con la programmazione abituale. Da Gael Kurtens, buona domenica.